non è stato citato ritualmente, ne prenderemo atto e decideremo cosa fare. Se invece non ci sono eccezioni di questo tipo, serveranno recitati, farà quel che vuole l'avvocato, se li vuole recitare o se vuole rinunciare a sentirli. Questo è il punto.
Se vale anche poi per le difese, per noi, perlomeno per questa difesa, non ci sono eccezioni. Se vale poi però lo stesso discorso anche quando toccherà l'attività.
Vale, no, sicuramente dico, nel senso che se non ci sono eccezioni, il tribunale può anche...
Ma eccezioni, Presidente, è una decadenza, quindi è un profilo che non è sollevabile solo su eccezione, è anche tutto lì.
No, Presidente, soprattutto secondo me c'è un metodo che dovremmo stabilire. Beh, forse è utile che sia successo questo stamani, perché? Perché nel momento in cui sono finite le prove d'accusa e quindi magari non cita la procura, il testimone è inutile che quando vede una citazione di un avvocato è assolutamente meno
demotivato.
Ecco, quindi secondo me è utile che sia accaduto questo, così stabiliamo un principio che vale per tutti, visto che poi seguiranno le prove della difesa che a loro volta saranno introdotte da citazioni di parte, non ci sarà più la procura che cita. Ci dica il tribunale se vale il telegramma, se invece dobbiamo procedere con raccomandata, prendiamo atto che da oggi si faranno le raccomandate per tutti, sia per le parti civili che per i difensori, e daremo le prove delle raccomandate, perché d'altronde è generalizzata la difficoltà a far venire i testimoni quando c'è una raccomandata di un avvocato. Questo... Ecco, quindi tanto vale che stabiliamo un canone e poi ci uniformiamo tutti.
Allora, i canoni credo che siano stabiliti anche dai codici, nel senso che se c'è urgenza si fa la citazione con telegramma o telefonata. Se non c'è urgenza si fa come sistema ordinario e quindi mediante lettera raccomandata, citazione o quello che sia. Quindi
sì, ma però non capisco, nel senso che allora questa citazione con telegramma non è rituale secondo la difesa, cioè non...
No. La difesa lascia al tribunale giudicare se si tratta di ritualità o meno, da quello che ho capito. Non eccepisce nulla e lascia...
Per il primistero è rituale, comunque, per quanto possa valere.
Come?
Per il primistero è rituale, per quanto possa valere, la citazione mediante telegramma nella situazione di calendario delle udienze che stiamo effettivamente costruendo.
Allora, intanto iniziamo a sentire il test che c'è presente e poi vediamo se per caso arrivano gli altri, se non arrivano poi decideremo qualcosa. Facciamo venire prima il test breve? Non c'è nessuno. Buongiorno. Buongiorno, vuole leggere a voce alta quella formula?
Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi. Dica le sue generalità.
Mi chiamo Marco Preve.
Nato?
Nato a Torino l'1/10 del 1963.
Deve rispondere alle domande... Chi l'ha citato? Ecco, dell'avvocato Tartarini.
Avvocato Tartarini, buongiorno. Intanto le chiedo che professione svolge adesso, che professione svolgeva all'epoca e se anche per ragioni legate alla sua professione, ha seguito i fatti del luglio 2001 ed in particolare della sera del sabato 21 luglio presso le scuole Diaz.
Sì, oggi come all'epoca sono redattore del quotidiano La Repubblica e ho seguito, occupandomi di cronaca, gli eventi del G8, quindi sia nei giorni precedenti che la sera dell'irruzione alla scuola Diaz.
Ecco, lei si recò presso le scuole, ebbe notizia, diciamo così, in che modo? In via ufficiale, diciamo così, da altri contatti di quello che stava avvenendo, e a che ora si recò presso le scuole?
No, ebbi notizia attraverso, diciamo, avevamo finito il lavoro in redazione, indicativamente, insomma adesso sui tempi magari non posso essere così preciso come all'epoca, diciamo attorno alla mezzanotte, tra le 11:30 e mezzanotte, ricevetti una telefonata da parte di una manifestante, di una disobbediente che avevo conosciuto nei giorni precedenti, che si trovava allo stadio Carlini e che era, insomma, manifestava una certa preoccupazione per gli eventi, temevano di essere oggetto probabilmente di un intervento delle forze dell'ordine, perché avevano ricevuto notizia da loro amici invece di un intervento in corso alla scuola Diaz. E quindi, ricevuta questa informazione, non potendola poi verificare in altro modo se non andando sul posto, mi recai davanti alla scuola.
Benissimo. E adesso a questo punto se ci può descrivere i fatti a cui ha assistito, di cui è stato testimone in quella serata?
Sì, diciamo, arrivai proveniente da via Nizza, quindi prendendo, dunque, se non mi sbaglio, è via Trento, quella della scuola. Arrivai dal basso, dopo aver passato una sorta di cordone di finanzieri, parcheggiai la moto, poi iniziai a risalire a piedi la via e non proprio in fondo alla via, ma diciamo 20-30 metri dopo c'erano alcune ambulanze. In lontananza vedevo, all'altezza poi di quella che era la scuola, vedevo un assembramento, però lì c'erano alcune ambulanze e mi avvicinai, vidi che c'erano dei militi che stavano accompagnando dei feriti dentro le ambulanze, quindi mi avvicinai per cercare di capire cosa stesse accadendo e scambiai poi alcune parole con in particolare con uno di questi ragazzi che era ferito, insomma sanguinava abbondantemente dal cranio, e poi era un ragazzo straniero, quindi insomma le parole, ci scambiamo pochissime parole, anche perché poi lui venne caricato sull'ambulanza e ricordo solo che in inglese mi disse che lui stava dormendo e che a un certo punto era entrata la polizia e lui usò il termine in inglese hit, che, insomma, per dire che venne colpito così, insomma, all'improvviso, sembrava oltre che spaventato piuttosto stupito, poi venne caricato, fu un colloquio di, insomma, una manciata di secondi, ecco, poi venne caricato sull'ambulanza, quindi io proseguì per raggiungere l'assembramento principale, dove poi lì incontrai...
Scusi, la interrompo solo un secondo, lei ha poi saputo quella sera o successivamente il nome di quella persona con cui aveva parlato, di cui ci ha appena descritto?
Sì, lo seppi successivamente, anche perché casualmente, risalendo poi la via, mi trovai a fianco un collega fotoreporter dell'agenzia ANSA, che mentre io intervistavo le persone lui scattava delle foto, poi questa foto che venne appunto pubblicata, una foto nella quale io sto parlando con questo ragazzo, quindi poi per curiosità mi informai e seppi che era Albrecht Thomas, insomma un ragazzo, un manifestante tedesco, che poi ebbi occasione poi di rincontrare un paio d'anni dopo qua a Genova quando ritornò.
Ecco, stiamo cercando la foto per mostrarla al test, ma ci sono alcuni problemi tecnici, per cui ce la serviamo eventualmente nel proseguo dell'esame di mostrarla. Può proseguire, grazie.
Sì, dunque, poi appunto proseguì risalendo la via, arrivai davanti alla scuola, a quel punto c'era un...
si stava formando in realtà in quel momento, perché tentai poi di entrare nella scuola, non c'era ancora il cordone vero e proprio, ma si stava formando, e tentai di entrare ma veni respinto, non ricordo, un carabiniere, un poliziotto o qualche funzionario, dopodiché mi attardai lì fuori, poi nel mentre si creò un vero e proprio cordone, se non mi sbaglio, di carabinieri, e quindi noi, dico noi nel senso con altri poi colleghi che nel frattempo erano già lì o arrivarono successivamente, restammo ad aspettare gli eventi, diciamo dal lato della strada al lato della scuola Pascoli, e insomma cercando poi di osservare quello che stava accadendo e seguendo gli eventi, insomma.
Ecco, lei ha potuto notare se nel momento in cui l'ingresso fu impedito a lei e ad altri suoi colleghi, lo stesso veniva impedito anche ad altre figure, quali avvocati o parlamentari della Repubblica?
Sì, ricordo, se non in quel momento, poi nelle fasi successive di alcune persone che dicevano siamo avvocati, poi alcuni avvocati poi all'epoca poi non li conoscevo, però sentivo che dicevano siamo avvocati, poi ricordo nitidamente invece, perché poi ero una persona nota, e l'arrivo poi di Vittorio Agnoletto, a quel punto eravamo già un po' più avanti, e forse con altri parlamentari, se non mi sbaglio c'era forse Nesci, che non so se all'epoca era consigliere regionale di Rifondazione, comunque volti di alcuni politici noti, o perché noti nazionalmente o perché a livello locale erano noti, che cercavano di insomma urlavano, anche pretendevano di entrare, ma non vennero fatti passare, insomma non gli venne concesso di oltrepassare il cordone.
Ecco, abbiamo trovato la foto non in formato digitale perché ci sono dei problemi tecnici, è su La Repubblica di lunedì 23 luglio 2001, per cui la mostrerei al test questa, se...
Sì. Sì, sono, sì, è questa la foto a cui mi riferivo prima.
Gli atti però questa foto,
Sì, era solo per farla riconoscere al test. Grazie, puoi proseguire. In particolare le chiedo se ha riconosciuto altri suoi colleghi al di fuori della scuola, se ha assistito a sorte di conferenze stampa tenute da funzionari di polizia o dal portavoce della Polizia di Stato del Giminale.
Sì, quanto ad altri miei colleghi, sì, poi in particolare insomma alcuni colleghi del Secolo, e sicuramente, perché poi restammo assieme poi anche quando entrammo dentro la scuola, con il collega Imarisio del Corriere della Sera. E quanto poi al, diciamo, alla conferenza stampa, mentre si stava lì si cercava di ottenere notizie anche diciamo da fonti ufficiali, quindi in realtà gli unici volti che all'epoca conoscevo, perché erano appartenevano alla questura di Genova, io riconobbi il dottor Mortola, che però stava all'interno del cordone, quindi all'interno nel cortile della scuola. Forse ci scambiamo un saluto, però insomma c'era parecchia concitazione, dopodiché con il cordone davanti diviene quasi anche impossibile riconoscere o comunicare con i funzionari. A un certo punto uscì parecchio tempo più avanti, poi forse un'ora e mezza, due dopo che era arrivato, uscì un funzionario che io all'epoca non conobbi, ma altri colleghi mi dissero che poi riconobbi successivamente, nelle settimane a seguire, che era il dottor Sgalla, che era capo ufficio stampa della polizia, che improvvisò, insomma, in una situazione piuttosto difficile e tesa, perché poi c'erano altri manifestanti dall'altra parte della strada che urlavano, comunque chiedevano informazioni, e c'era un andirivieni poi della polizia che accompagnava fuori i feriti, i fermati, e via dicendo. Comunque lui improvvisò una breve conferenza stampa per dire in sostanza che erano state sequestrate indumenti, che quello comunque erano stati fermati dei presunti black bloc, e qualcuno gli chiese dei feriti, e lui replicò che comunque si trattava di persone magari ferite anche durante gli scontri del giorno e dei due giorni precedenti. Peraltro poi è un momento, quello non mi ricordo se venne registrato o filmato, perché ricordo la presenza, essendo un volto noto, di Tognazzi, il regista, che insomma poi ci fu anche un breve battibecco con il dottor Sgalla, perché Tognazzi insomma prese in giro, perché Sgalla parlava di sequestro di indumenti di capi neri, e Tognazzi insomma ironizzò sul fatto di dire se avevano anche del barbe o baffi finti neri. Insomma, fu un momento di battibecco, ecco. Insomma, comunque fu poi una questione di alcuni minuti, dopodiché poi Sgalla rientrò all'interno del cortile, comunque si sciolse quel piccolo assembramento di giornalisti con il capo ufficio stampa.
Ecco, lei ricorda se chiese in prima persona o se altri suoi colleghi chiedono di parlare con il responsabile dell'operazione, se questo vi fu indicato? E se sì,
io non lo chiesi in particolare, in realtà era una situazione, mi ripeto, insomma molto concitata, caotica, quindi si cercava di ottenere informazioni dalle persone che si conoscevano, comunque da chi sembrava che potesse rivestire un ruolo di comando nel momento in cui magari usciva dal cordone, perché poi c'erano le macchine situate in cima alla via, in cima a via Trento. Io ricordo di aver avvicinato a un certo punto due persone in borghese che, per quella che era la mia esperienza insomma di rapporti con la polizia e via dicendo, mi sembravano dei funzionari. Vorrei chiedere cosa succedeva, ma diciamo mi venne risposto che non avevano niente da dire. Un collega poi mi disse che probabilmente la persona che avevo avvicinato, una delle due persone, era probabilmente il prefetto La Barbera, però questo io all'epoca poi nella situazione così non ero in grado di riconoscerlo, mi venne detto da un collega.
Va bene, può proseguire, quindi poi lei cosa ha fatto dopo questa fase?
Successivamente poi appunto c'era stata tutta la situazione del cordone, i parlamentari che cercavano di entrare, poi insomma si ricorda l'arrivo, a un certo punto l'elicottero sopra i palazzi, e poi pian piano a un certo punto la polizia andò via, sgomberò, a quel punto fu possibile per i presenti accedere, fare un giro all'interno della scuola. Devo dire che forse vado a memoria, erano soprattutto poi giornalisti, perché c'erano anche alcuni manifestanti, ma essendo stato praticamente tutti gli occupanti portati via, erano poi giornalisti, soprattutto giornalisti, quelli che fecero un giro all'interno della scuola, dalla palestra, nelle varie aule. Più tardi, cioè mentre eravamo lì, poi a un certo punto arrivò una persona, un ragazzo con dei segni di un bendaggio, non mi ricordo se alla testa o al polso, che quindi ci avvicinammo per chiedere, e ricordo che era, poi gli parlai, perché io insomma parlo francese, era un ragazzo belga che raccontò poi di essere stato, lui era finito all'ospedale, però non era stato poi arrestato, quindi raccontò più o meno quello che era accaduto, che poi coincideva sostanzialmente con quello che mi aveva già raccontato, seppur molto brevemente, il ragazzo dell'ambulanza di prima, cioè che si trovava lì, stavano dormendo, è arrivata la polizia, erano stati picchiati, poi lui era stato accompagnato su un'ambulanza all'ospedale, medicato, e poi era rientrato per recuperare i suoi effetti personali.
Ecco, lei ha conosciuto in quel momento successivamente la generalità della persona con cui aveva avuto questo scambio?
Le conobbi successivamente, quando, se non mi sbaglio, c'erano poi durante la fase dell'inchiesta, se non mi sbaglio lo incontrai un giorno che era con un avvocato, era venuta probabilmente a testimoniare per essere sentito, e seppi chi era, un giornalista, comunque un ragazzo che lavorava per un'associazione di volontariato in Belgio, insomma. Questo.
Mostrerei un filmato dove si vede anche questa persona, il reparto è Suspense, adesso ve lo... è il 164.059, è minuto 1.05. Se ci può dire se riconosce se stesso, se questa è la persona di cui ha riferito. Grazie. Se ci può descrivere più o meno quello che avete visto nella scuola e poi come è terminata, diciamo, la sua serata.
Sì, la scuola sia nella palestra che poi nei piani superiori, c'era grande confusione, disordine, soprattutto un mucchio di effetti personali sparpagliati, zaini, borse, sacchi a pelo con indumenti poi sparpagliati in giro, con altri colleghi, poi ci soffermavamo perché erano evidenti, in particolare, se non mi sbaglio, sulle scale, sul pianerottolo, su grosse macchie di sangue, e poi anche su poi ai piani superiori c'erano le aule, c'erano questi banchi rovesciati, porte mezze scardinate, insomma, quindi una situazione di estrema confusione, e soprattutto tutti questi oggetti, impressionava abbastanza, insomma, tutti questi effetti personali sparpagliati in giro, disseminati lungo i corridoi, insomma, sui pavimenti.
Va bene, quindi poi successivamente?
Tutto questo avveniva mentre via telefono cellulare comunicavo poi ai miei colleghi, insomma, quello che via via vedevo, poi per scrivere il pezzo che sarebbe uscito poi il giorno dopo, ecco, questo quanto.
Va bene, le chiederei due precisazioni. La prima è se ci può collocare temporalmente il momento in cui lei... vede questi due funzionari che, da quanto ho capito, si stavano allontanando dalla scuola, chiede informazioni, qualcuno le dice che uno dei due è il prefetto La Barbera, se può fare uno sforzo cercare di collocarlo.
Proprio un tentativo, e potrei sbagliare, io penso di essere arrivato lì più o meno attorno alla mezzanotte, e quella scena lì è... Poi alla fine sono andato via da Riz, che sono state le 4 di notte, tra una cosa e l'altra, potrebbe essere stata verso l'una e mezza, ecco, più o meno quell'ora lì, però vado a spanne, ecco.
Grazie, un'ultima domanda. Lei ha detto di essere stato avvertito dell'operazione da appunto un manifestante che l'ha avvisata. Sa, ha avuto notizia se altri suoi colleghi hanno avuto comunicazioni, diciamo, maggiormente ufficiali, o da parte della Questura di Genova, o da parte del portavoce del Viminale, del dottor Sgallo, o di altri?
Beh, quando arrivai lì, poi parlando poi con altri colleghi, anche perché poi insomma scattano anche questi meccanismi tra colleghi, poi di capire cosa fa la concorrenza e via dicendo, insomma questi sono perversi meccanismi giornalistici. Comunque, mi ricordo che con altri colleghi da carta stampata si diceva, ma le televisioni erano già qui, però poi qualcuno disse, sono stati avvisati, però io non ho un'informazione diretta in questo senso. Cioè, quello erano le voci che circolavano, diciamo, tra giornalisti. Un fatto è che in genere sui fatti di cronaca in genere arriva prima, diciamo, la carta stampata per una serie di meccanismi che non sto qui ad illustrare, ma dipendono da un rapporto sempre in genere un po' più diretto con le fonti. Lì in effetti le televisioni erano già presenti.
Io la ringrazio, non ho nessun'altra domanda.
Ci sono domande da parte dei pubblici ministeri?
Sì, volevo solo chiedere l'autorizzazione di mostrare a teste un altro brevissimo brano di filmato, chiedendo se si riconosce nelle immagini e se riconosce uno degli episodi di cui ha parlato in precedenza. Si tratta del reperto 174 parte prima, da minuto 2.46. Basta?
Sì, ero evidentemente io ed è la scena che, insomma, che raccontavo prima quando vidi queste. Adesso non ricordavo che in effetti aveva anche il casco in testa, e questo chiaramente faceva intuire che fossero funzionari di polizia. E appunto del signore a cui mi avvicino, in particolare quello più basso, mi venne detto poi che era. La barbiera.
Per la registrazione lei nelle immagini si è riconosciuto nella persona che si avvicina a queste due persone con i pantaloni rossi e la maglia nera. Grazie.
Altre domande? Parti civili, prego.
Grazie. Buongiorno, dottor Preve. Avvocato Passeggi, parte civile, Anna Giulia Cuscao. Lei fu presente alla conferenza stampa della domenica in questura?
Sì, c'ero.
Può riferire al Tribunale come si svolse e che cosa vide?
Fu una conferenza stampa molto affollata, eravamo nella sala conferenze della questura, e c'era al centro, come c'è poi tuttora, c'era un grande tavolo sul quale erano stati disposti tutta una serie di oggetti, insomma dei più disparati, nel senso che c'erano, se non mi sbaglio, c'erano i picconi, c'erano coltellini svizzeri, c'erano pacchetti di Kleenex, cioè di fazzolettini, borracce, insomma c'era una quantità di materiale che era stato sequestrato alla Diaz, veramente notevole. Fu una conferenza stampa piuttosto agitata, nel senso che c'erano probabilmente 30-40 giornalisti, e ricordo in particolare di un giornalista straniero, adesso non saprei dire se era greco o sudamericano, insomma, poi, che comunque contestava con notevole irruenza il fatto che appunto fossero stati esibiti come oggetti meritevoli di sequestro, appunto oggetti o effetti personali, almeno a livello in apparenza assolutamente non offensivi.
Vi fu data la possibilità di rivolgere delle domande?
erano presenti non diciamo gli operativi, come a volte accade nelle conferenze stampa, cioè è presente, voglio dire, chi ha materialmente sviluppato e portato a termine un'operazione assieme magari all'addetto stampa o all'alto funzionario. In quel caso erano presenti la dottoressa Bonalumi, che era responsabile dell'ufficio stampa della questura di Genova già da tempo, e se non mi ricordo c'era anche il dottor Sgalla.
Io però le ho chiesto se vi fu data la possibilità di formulare delle domande a questo.